Benvenuti sul canale podcast di ANIEF Liguria. Oggi parleremo di anno di formazione e prova per i docenti neoassunti. L'obiettivo è fornire una specie di bussola per orientarsi nell'anno scolastico 2025-26. Ci baseremo sulle norme ufficiali, in particolare il decreto ministeriale 226 del 2022, che è, diciamo, la costituzione di questo percorso, e poi la nota ministeriale di dicembre 2025. La nostra missione è analizzare obblighi, scadenze, ma direi soprattutto trasformare l'ansia da prestazione in consapevolezza.
Esatto. L'idea è proprio quella di andare oltre la semplice checklist burocratica. Spesso si vive quest'anno come un esame infinito, un ostacolo da superare. Noi vorremmo invece vederlo come un'opportunità, forse la prima vera occasione strutturata per riflettere sul proprio modo di essere insegnanti.
Perfetto. Allora, partiamo dalle basi, perché c'è subito una domanda che genera un po' di confusione. Chi deve fare questo percorso? La risposta non è così scontata, vero? Non riguarda solo chi è entrato in ruolo per la prima volta.
No, per niente. L'elenco è piuttosto articolato. Ovviamente ci sono i docenti al primo anno di servizio a tempo indeterminato. Questo è il caso, diciamo, più comune. Ma la platea è molto più ampia. Rientra chi non ha potuto completare il percorso l'anno prima e ha ottenuto una proroga, chi purtroppo ha avuto una valutazione negativa e quindi deve ripeterlo, e un caso molto importante, chi fa un passaggio di ruolo.
Ah, ecco, il passaggio di ruolo.
Sì, per esempio dalla primaria alla secondaria. Anche se una persona ha 20 anni di esperienza, il cambio di ruolo impone un nuovo anno di prova.
E non è finita qui, mi pare di capire. Le nuove procedure di assunzione hanno aggiunto altre categorie.
Esattamente. Il decreto legge 44 del 2023, per esempio, ha incluso alcune categorie di docenti assunti a tempo determinato da procedure concorsuali specifiche. Qui però, ecco, il discorso si fa molto tecnico. Il punto fondamentale è questo. Se la propria situazione non è chiarissima, il consiglio operativo numero uno è agire. Chiedere un controllo formale in segreteria o al dirigente scolastico, con la nota ministeriale 2025-26 alla mano, previene qualunque problema futuro.
Ottimo punto. Essere protagonisti fin dall'inizio. Questo ci porta dritti al cuore della questione. I requisiti per superare l'anno. Potremmo immaginarli come le tre gambe di uno scabello, no?
Bella analogia, sì.
Se ne manca anche solo una, non si sta in piedi.
E quali sono? Allora, le tre gambe sono... Primo, il servizio. Servono almeno 180 giorni di servizio effettivo. Secondo, la didattica. All'interno di quei 180 giorni ce ne devono essere almeno 120 dedicati all'attività didattica. E terzo, la valutazione. Bisogna svolgere le 50 ore di formazione e ovviamente superare il colloquio finale con una valutazione positiva.
Ok, fermiamoci un attimo sul conteggio dei giorni, perché qui nascono sempre i primi dubbi. I 180 giorni di servizio, cosa includono di preciso?
Includono tutto ciò che è legato alla funzione docente. Quindi sì, le lezioni, ma anche i collegi docenti, i consigli di classe, gli scrutini, gli esami. Sono esclusi solo i periodi di congedo, aspettativa e le vacanze. C'è però un'eccezione importante.
E cioè?
Il primo mese di congedo di maternità obbligatorio viene conteggiato.
Capito. E arriviamo invece ai 120 giorni di attività didattica. Questa è la parte che forse crea più confusione.
Sì, perché molti pensano che siano solo le ore di lezione frontale, ma non è così.
E quindi?
I 120 giorni comprendono le ore di lezione, certo, ma anche tutte le attività funzionali all'insegnamento svolte nella sede di servizio. Questo significa che contano le ore di programmazione, le ore di correzione e valutazione fatte a scuola. C'è poi un dettaglio fondamentale per chi ha un contratto part-time.
Giusto.
I requisiti dei 180 e 120 giorni vengono ricalcolati in proporzione. Un consiglio pratico: tenere un proprio piccolo diario di bordo e confrontarsi con la segreteria a metà percorso.
Ottima idea. Quindi, primo requisito, la presenza. Ma non basta. C'è tutta la parte legata alla crescita, cioè le famose 50 ore di formazione. Come sono strutturate?
La struttura è un mix, direi, ben bilanciato. Ci sono 6 ore di incontri plenari, uno iniziale e uno finale. Poi il cuore pulsante, 12 ore di laboratori formativi, su temi specifici come l'inclusione e la valutazione. Altre 12 ore sono dedicate all'attività forse più potente, il peer-to-peer, cioè l'osservazione reciproca in classe con il proprio tutor. E infine, le restanti 20 ore sono di formazione online da gestire in autonomia sulla piattaforma Indire.
E qui, mi sembra, si inserisce una novità degli ultimi anni, legata ai fondi del PNRR che è stata confermata.
Assolutamente, e non è un dettaglio. La norma chiede che almeno il 20% delle ore, quindi almeno 10, sia dedicato a moduli specifici del PNRR. Questi corsi si trovano su una piattaforma che si chiama Scuola Futura. Nella pratica, molto spesso, le scuole Polo organizzano una parte dei laboratori proprio su quella piattaforma per assolvere all'obbligo. E questo è un segnale forte di dove sta andando la formazione dei docenti, competenze digitali, metodologie innovative.
Certo. Veniamo a un altro aspetto che, lo so per certo, tiene svegli molti neoassunti. Le scarenze. Sembra una giungla di date. Riusciamo a fare un po' d'ordine?
Certo. Proviamoci. Possiamo dividerle in due categorie. Le scadenze fisse, uguali per tutti, e quelle variabili.
Partiamo da quelle fisse.
La prima da segnare in rosso sul calendario è la compilazione del bilancio iniziale delle competenze su Indire. Va fatta entro il secondo mese dalla presa di servizio. L'altra, cruciale, è la consegna di tutta la documentazione finale al comitato di valutazione. Deve avvenire almeno 5 giorni prima della data del colloquio, tassativo.
E le scadenze variabili? Quelle che creano più incertezza, immagino.
Esatto. La variabilità emerge a livello locale. Le fonti citano l'esempio della Campania, dove l'ufficio scolastico regionale ha stabilito finestre temporali precise per iscriversi ai laboratori. Questo ci dice che il calendario specifico dipende dall'USR o dalle scuole Polo. Il messaggio quindi è: la propria fonte di informazione primaria devono essere le comunicazioni della scuola e dell'ufficio scolastico regionale.
Bisogna, insomma, tenere le orecchie aperte a livello locale. E questo mi porta a un altro punto, la gestione della documentazione. Parliamo del portafoglio Indire.
Esatto, il portafoglio è la narrazione del proprio anno. Ma il vero punto non è tanto cosa metterci, ma come. La tentazione è quella di creare un portafoglio enciclopedico, caricando di tutto e di più. Questo è un errore.
Quindi la qualità batte la quantità.
Sempre. Il consiglio è scegliere 2, massimo 3 attività didattiche significative e documentarle a fondo. La progettazione, i materiali, ma soprattutto una riflessione sincera su cosa ha funzionato e cosa no.
E questo ci collega all'attività di peer-to-peer, le 12 ore di osservazione reciproca.
Osservazione. Prima che il tutor entri in classe, bisogna parlargli e definire insieme un focus osservativo. Per esempio, oggi vorrei che ti concentrassi su come gestisco i tempi. Così il feedback non sarà generico, ma mirato. E quelle riflessioni diventeranno il materiale più prezioso da inserire nel portfolio.
Questa è una perla. Non documentare il successo, ma la crescita.
E tutto questo confluisce nel momento finale. Il colloquio davanti al comitato di valutazione. Meno un'interrogazione e più un dialogo. Giusto?
Esattamente.
Il colloquio parte dal portfolio. Il comitato, che ha già letto la relazione del tutor e quella del dirigente, fa delle domande. Il cosiddetto test finale è integrato qui. Si tratta di verificare la capacità del docente di connettere le sue scelte alle competenze professionali.
E per prepararsi?
È utile avere una presentazione di 8-10 minuti pronta, ma il vero valore aggiunto è portare esempi concreti. Dire: a seguito dell'osservazione del tutor ho capito che dovevo cambiare X, ho provato Y e ho notato che. Questo dimostra maturità.
E che peso ha la decisione del comitato?
Allora, qui la procedura è precisa. Il parere del comitato è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico. Il dirigente potrebbe discostarsene, ma deve motivare per iscritto la sua decisione. C'è però un punto fermo. Il mancato superamento del test finale, che è parte del colloquio, comporta automaticamente il non superamento dell'intero percorso.
E nel caso, speriamo raro, di esito negativo, cosa succede?
La normativa prevede la possibilità di un secondo anno di formazione e prova. Attenzione però, non è ulteriormente rinnovabile. E questo secondo percorso ha una caratteristica in più. Prevede una verifica obbligatoria con un dirigente tecnico, un ispettore, che rende la valutazione finale ancora più approfondita.
Bene, abbiamo messo sul tavolo tantissime informazioni. Proviamo a metterle in fila, a creare una sorta di checklist operativa, una cronologia anti-ansia.
Ottima idea! Diciamo che entro febbraio 2026 bisogna aver completato il bilancio iniziale su Indire e aver firmato il patto per lo sviluppo professionale con tutor e dirigente. È anche il momento giusto per iscriversi ai laboratori, inclusi quelli PNRR, e per iniziare a calendarizzare le ore di peer-to-peer.
Poi, da marzo a maggio, si entra nella fase, diciamo, di documentazione vera e propria.
Esatto. È il momento di selezionare le attività, raccogliere i materiali e, soprattutto, iniziare a scrivere le riflessioni su Indire. Il segreto è farlo progressivamente, non ridursi a compilare tutto a giugno.
E infine l'ultimo promemoria.
Fondamentale. Almeno 5 giorni prima della data del colloquio, tutto il portfolio deve essere stampato e consegnato formalmente al comitato. Questo permette ai membri di leggerlo con attenzione. Se ci pensiamo, tutto questo percorso è chiaramente strutturato per una verifica, ma questo solleva una questione più ampia, quasi un pensiero provocatorio. Al di là dell'adempimento, come si può usare quest'anno non solo per passare la prova, ma per impostare la propria traiettoria di sviluppo per i prossimi 10-20 anni? I documenti che si producono, come il bilancio delle competenze, se usati in modo autentico e non burocratico, possono diventare la prima vera mappa per la propria formazione continua. Possono trasformare di fatto un obbligo in un progetto a lungo termine sulla propria professionalità.
Continuate a seguirci e, se avete bisogno di consulenza, contattateci su aniefliguria.org.